Buonasera e ben ritrovati con un nuovo episodio di TGP Podcast. Siamo ancora vivi, si potrebbe dire. Intanto, benvenuti, ben ritrovati a Marco Lai e Jacopo Telli. Ciao ragazzi, come state?
Buonasera carissimi. Avrei voluto iniziare la puntata cantando anche stavolta. Volevo fare la canzone di Shakira su Piquet, però dopo l'ultima performance ho pensato di graziarvi.
No, in realtà io sarei stato ben contento di risentirti cantare invece. Lo dico a nome di tutti i grandi fan della canzone che ha portato l'Argentina in vetta al mondo, e sono sicuro che anche qualche giudice di The Voice o di X Factor avrebbe apprezzato.
Non lo so, però se siete voi mi fido. Intanto benvenuti al primo episodio 2023, mi sembra di poter dire, quindi ben ritrovati. Anche quest'anno ci siamo, per cui...
Nuova stagione.
Esatto, nuova stagione, vi tocca, oppure siete blessati dalla nostra presenza anche quest'anno, vedetela un po' come volete. Intanto noi ci siamo e cominciamo con un episodio, direi, a metà fra l'autocelebrativo e il divertente. Nel senso che abbiamo deciso che questa volta le domande ce le facciamo da soli, completamente da soli, ispirati da dei video che immagino che avete visto anche voi su TikTok, di questi quattro ragazzi, direi inglesi, perché la maggior parte assume lettere dell'Arsenal, per cui direi inglesi, anche se devo dire che per la conoscenza calcistica avrei detto più americani che inglesi. Si fanno queste domande lampo e poi girano in pratica delle lavagnette in cui hanno chiaramente le loro risposte. Tra queste domande, la più celebre credo che sia uscita un po' anche su Twitter Italia, è quella di Giroud, top 20 attaccanti al mondo, su cui ovviamente non ci esporremo, perché ragazzi, noi non siamo mica pazzi. Va bene che hanno arrestato capi mafia, ma non si sa mai, non si è mai troppo sicuri. So cosa ne pensate voi, ma io non mi voglio esporre.
Adesso quanto posso esprimermi io sul Milan, vai. Lascia perdere.
Marco, mani legate. Totale, omertà di Marco.
Marco si esporrebbe volentieri su un altro giocatore della stessa squadra che gioca centrale di difesa, probabilmente.
No, ma si è esposto pro difesa Milan ormai, non è più lo stesso, l'hanno completamente cambiato.
Ah, ma perché si parla di Milan? Io pensavo che stessi parlando di Juventus.
Beh, in effetti c'è un centrale della Juventus su cui bisognerebbe dire qualcosa, ma tra l'altro magari è una delle domande che ci faremo. Comunque spiego brevemente quale sarà l'idea. Appunto, tra di noi ognuno ha pensato a delle domande, ognuno con filosofie anche diverse, qualcuno più secche, qualcuno magari un po' più ragionate. Noi tra di noi proprio in live risponderemo fisicamente con delle lavagnette che voi non vedrete, ovviamente io vi dirò i risultati, però così siamo totalmente privi di ogni bias cognitivo, non potremo, diciamo, essere democristiani, ognuno avrà le sue idee, e poi ovviamente discuteremo anche di... Magari ci troviamo per la prima volta in disaccordo tra di noi, cosa che succede raramente, ma potrebbe anche essere divertente. Abbiamo deciso domande che vanno dalla Serie A al calcio estero, giocatori, squadre, magari allenatori, per cui spazieremo dappertutto, anche perché dall'ultima puntata di calcio vero di cui abbiamo parlato è passato parecchio, troppa acqua sotto i ponti, non potevamo fare un recap, e quindi diciamo che proviamo a farlo un po' con queste domande che magari cercano di cogliere anche il momento di alcune squadre, alcuni giocatori, per esempio ne ho diverse sul Napoli, perché volente o nolente l'argomento poi andrà anche lì, ma diciamo, vedo Jacopo carico, ti lascio la parola, inizia tu.
Carichissimo. Io parto a bomba con una domanda sulla squadra del cuore, visto che alla fine quando si pensa agli interrogativi dell'uomo in generale spesso ci si rifà a quello che più ci smuove nell'animo, nel profondo dell'animo, e nel nostro caso si tratta della grande Inter. E io quindi...
Partiamo visti, imparziali, devo dire.
Esatto, visti i recenti anche... mercati oramai e le ultime, considerando anche questa, quattro stagioni, vista la rosa, mi chiedo, l'Inter è di fatto condannata a giocare 3-5-2 per almeno altre 2-3, ma per non dire 4-5 stagioni?
un inizio tatticamente soft, devo dire.
Vabbè, ma devo scrivere sì o no nella lavagna a questo punto, quindi però
sì,
prima
non scrivere di... sottolineiamo che in Sardegna hanno evidentemente tagliato il servizio di carta foglia 4. Quindi,
di alberi in Sardegna non è che ce ne siano tantissimi oggettivamente.
No, effettivamente l'importo è stato totalmente tagliato. E per cui Marco non so dove ci scriverà questa informazione. Io ho una lavagnetta da Pictionary, per cui cederò così.
Possiamo, possiamo anche girare a scrivere sì o no, credo ce l'abbiamo fatta.
Sì, sì, dai, concordo. Dai, così di getto. È giusto anche poter sbagliare e poi accorgersi dopo. Dai, io giro.
Così do un'opinione diversa, dai.
Ok. A quanto pare l'unico che non è interista ha risposto no. Evidentemente non ha visto abbastanza l'Inter quest'anno. No, però direi, Marco, parli tu, perché io e Jacopo abbiamo risposto sì, per cui secondo noi l'Inter è abbastanza condannata al 3-5-2. Voglio sapere perché secondo Marco invece c'è possibilità di muoversi.
Allora, se non ho inteso male la domanda di Jacopo, non era riferita soltanto a quest'anno, giusto?
Corretto.
Era anche in prospettiva futura, magari dell'immediato futuro.
Sì, soprattutto, okay, perché quest'anno soprattutto avrei... in prospettiva futura.
Ok, perché per quest'anno avrei votato di sì, ovviamente. In prospettiva futura, secondo me, no. Ci devo ragionare un attimo, in realtà, perché chiaramente è una risposta data di getto, poi magari cambi idea in corsa. Perché alla fine, se io penso alla difesa dell'Inter, io vedo dei giocatori mezzi morti, quindi De Vrij e Acerbi, e poi vedo due giocatori che sono ancora, diciamo, nel pieno degli anni, ancora devono raggiungere il prime e così via, come Bastoni e Skriniar. Quindi secondo me si può tranquillamente partire da una base che vede Bastoni e Skriniar come centrali a 4 e poi valutare un po' il resto. Il centrocampo a 3 potenzialmente ce l'hai per fare un 4-3. Lautaro per me può tranquillamente giocare anche a punta singola, non ha bisogno per forza di un compagno di reparto. E poi sì, chiaramente in questo momento ti mancano magari eventualmente degli esterni alti e quindi devi fare degli investimenti là. Però boh, non mi sembra una situazione così tragica per cui la risposta è sì, sicuramente sì. Per me ci può stare anche un no. Quindi sono contento di aver dato la risposta diversa, così almeno ascolto voi adesso.
Il problema è che abbiamo tre di punte centrali, questo secondo me è un po' un ostacolo. E il problema anche è che tutti gli esterni che abbiamo, secondo me, sono più forti a 5 che a 4, perché Dumfries a 4 onestamente non faccio fatica a vederlo. Gosens già meglio in realtà, perché ne abbiamo parlato più volte con Jacopo quest'anno, secondo me difensivamente è un signor giocatore, cioè magari non è pulitissimo nelle letture, però nell'uno contro uno è molto valido e corre, per cui non ha grossi problemi. Di Marco in realtà tutto sommato terzino a 4 secondo me lo può fare, nel senso che i suoi limiti ci sono in qualunque ruolo gioca, perché è alto 1,60 e i suoi pregi alla fine si vedono abbastanza dappertutto, per cui da quella parte mi vedo un po' meglio. A destra onestamente faccio molta fatica, su Skriniar sono d'accordo, posto che secondo me è nel prime, anche se quest'anno è un po' in calo, perché comunque Skriniar è 95. Bastoni, a me piacerebbe vederlo a 2, onestamente, perché secondo me quest'anno si è molto seduto, anche di questo qui Jacopo ne parliamo spesso, quest'anno secondo me Bastoni si è proprio, ma anche l'anno scorso, si è un po'...
È fermo.
Esatto. È proprio, cioè un 99 che non cresce a me mi fa un po' specie, è vero che comunque ha 23 anni, non ha più 20, però è proprio un po' fermo, e non lo so, onestamente... Ci vedo abbastanza con le mani legate, posto che, lo sapete, per me è abbastanza un incubo, cioè io odio la difesa 3 e per cui non ne sono particolarmente entusiasta.
Ma credo che siamo con le mani legate principalmente, che poi che è un po' la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho pensato a sta cosa, per questioni societarie, che chiaramente muoversi anche sul mercato per l'Inter in questo momento è complesso, e io vedo come reparti adattabili ad un andiamo a prendere il primo modulo che fa da contraltare la difesa 3, il 4-3-3, come unici reparti adattabili in questo momento vedo il centrocampo, il terzetto di centrocampo ed eventualmente sì anche vista la prossima probabilmente morte di De Vrij, i due centrali di difesa. Detto ciò, terzini, comunque andresti già a cercare un po' di adattamento, perché Gosens sì, difensivamente, però boh, piede poco, già Di Marco meglio, però anche lì poi eventualmente a vederlo giocare come stanno giocando i terzini, banalmente penso a Di Lorenzo, all'evoluzione che ha avuto Di Lorenzo anche in fase di possesso, io non ce lo vedo Di Marco così in fiducia con la palla a tutto campo. Poi magari cresce ancora Di Marco, un giocatore che da questo punto di vista ci ha smentito nell'ultimo anno. E sì, davanti poi Lautaro per me reparto lo può fare da punta centrale. La questione è che è tutto il contorno che in questo momento sta a zero. E vedo veramente difficile andare a mettere mano per cambiare un'impostazione oramai ben strutturata con il 5-2-Inter.
Allora, lo so che ci dilungheremo già troppo su questa domanda, ma ve la butto lì, anzi la butto lì e poi magari risponde solo uno dei due, entrambi, chi volete. Però ho un grosso timore, nel senso che l'unica uscita dell'Inter dal 3-5-2 secondo me è il secondo peggior modulo della storia, cioè il 4-3-1-2, nel senso che il 4... ovviamente tutti i moduli sono lo stesso modulo in realtà. Cioè, esistono due moduli nel calcio. Io di questa cosa sono 5 anni che voglio fare un articolo o un qualcosa. Esiste il modulo che ha una sola persona che occupa la fascia e il modulo con le due persone che occupano la fascia. Fine, non esiste nessun altro modulo. Ogni modulo dipende da questa idea di giocare. Il 4-3-1-2, se voi abbassate il mediano stile Strida la Volpiana, è un 3-5-2. Proprio esattamente un 3-5-2, un 3-4-1-2, un 3-5-2, quello che è. Per cui l'Inter potrebbe farlo, perché onestamente Brozovic e Aslani nel fare il regista basso tranquillamente possono fare la spola con la difesa, gli esterni meglio è se si possono alzare all'inizio azione, e poi il terzetto Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, secondo me male non sarebbe, anche se ribalti quel triangolo con Mkhitaryan, Çalhanoğlu a fare il trequartista, poi le due punte già le abbiamo, per cui ci sarebbero anche. Questa è una soluzione, secondo me. È una soluzione, secondo me, interessante, più che altro per cambiare qualcosa. La dell'Inter mi sembra molto stantia, questo è il difetto che un po' le do. Mi sembrano stanchi i giocatori di interpretare questo modulo.
Io prima stavo per nominare il 4-3-1-2 come alternativa, poi non l'ho nominato e ho pensato eventualmente all'acquisto di esterni alti, perché sì, i moduli non sono brutti o buoni di per sé, però effettivamente 4-3-1-2 fai veramente molta fatica a coprire le ampiezze in entrambe le fasi,
Esatto,
quindi
esatto.
l'ho un po' ignorato. Però sì, naturalmente ci sta un 4-3-1-2 come evoluzione per i giocatori che hai in rosa, perché di fatto l'unica cosa che non hai sono esterni alti, tutto il resto più o meno ce l'hai, quindi ci stava.
Allora, qua vi propongo una domanda che secondo me ha diverse sfaccettature, ma secondo me è simpatica, vi piacerà. Nel senso che ve la propongo in tre salse diverse. Facciamo a gradi. Partiamo dalla più facile. La domanda qual è? Pensate di non avere una squadra. Ok? Siete proprio a zero. Draft, prima scelta del draft. Tutti i giocatori del globo, per cui ovviamente l'età conta, nel senso che se tu compri, cioè se tu prescegli un ventenne, hai 15 anni, se tu scegli Messi, hai una finestra di 3 anni. Chi scegliete oggi come prima scelta assoluta se voleste creare una squadra, ovviamente con obiettivi di vincere la Champions o quello che è? La prima scelta è libera, per cui dove volete? Direi, vi do 10 secondi e poi giriamo.
Sì, io ce l'ho.
Vabbè, io ce l'ho.
Io no, perché ho
Vabbè,
fatto la
devo per
domanda ma
forza
non ho pensato.
scriverlo. Devo per forza scriverlo.
Giuro che non è Gavi. Giuro. Dai, quando ci
Cioè,
siamo tutti,
con
secondo me
l'obiettivo di
saremo
vincere.
d'accordo.
Per me possiamo girare.
Sarei stupito se non fossimo d'accordo.
Vai.
Ok, ok. Siamo
d'accordo. Bene.
Nonostante la caduta del
siamo
cancellino,
d'accordo.
Per la cronaca abbiamo scritto tutti e tre Lautaro Martinez.
Esatto, esatto. Ed era difficile non essere d'accordo. No, Marco, però non ti mettere in situazioni difficili. Allora, abbiamo scritto tutti Kylian Mbappé. E direi che questa era la base, forse io non procederei neanche a spiegarla, perché direi che c'è poco da spiegare. Non so se qualcuno vuole dire qualcosa per giustificare il davanti a Haaland, forse è l'unica. E
più forte.
La mia giustificazione... più ancora di questo dico, si infortuna meno.
Non ci ho neanche pensato, però effettivamente è un criterio valido, assolutamente.
Però, diciamo, qui mi stupirei che qualcuno non fosse in disaccordo. La domanda si estende, si complica un pochino, ma non siamo ancora al massimo livello di complicazione, se vi chiedo soltanto Under 21. Quindi okay, vuol dire da 2001 in giù, quindi ovviamente neanche Haaland può essere...
Stai servendo l'assist a Marco, quindi...
Un po', però ci devo pensare un attimo perché dai, non voglio essere troppo biased, cioè, vediamo.
Io ci sto pensando.
Sì, che più che altro fatico a... Perché sto pensando se c'è qualcuno di nuovo, qualche scelta un po' hipster da fare.
Io ce l'ho una in mente, devo essere
io sincero. Sono hipster sto giro.
Sì, forse anch'io. Dai,
quindi, Under 21, quindi 2002 compreso?
Sì, esatto, sì, confermo.
Sì, 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 sì.
Confermo. Da Pedri in giù, per capirci.
Sì, esatto, dal primo agli altri. Va bene.
Ma Aslani 2002, mi confermate? Aslani 2002.
Sì, sì. Okay. Aslani 2002. Vinicius
aspetta 2002, che invece, vero? Io non so se...
Sì, è Rodrigo 2001. Esatto.
Mi sto facendo la pick da capisce proprio.
Quando volete io ce l'ho.
Aspetta un attimo, dai, andiamo, perché altrimenti ci metto troppo.
Vai.
Per niente per gufare la mia.
Ah, beh, è vero.
Più basso, Yaya non lo vedo. Ok, ok.
Cioè io e Marco abbiamo fatto uguale.
Sì.
Questa mi stupisce. Allora...
Non me era venuta in mente. Non me era
allora,
in
soltanto
mente.
Un voto per Pedri,
onestamente,
è la cosa che mi stupisce, ed è quello di Jacopo, che secondo me è la chiamata più normale, forse.
No, ma allora, onestamente, prima, quando hai detto dovete scegliere il giocatore chiaramente con l'obiettivo di vincere, io ti stavo per fare la domanda, ma dobbiamo vincere o devo scegliere il giocatore, un giocatore che mi piace, o
proprio così? No, devi vincere, perché... devi vincere.
Perché è venuto in mente già lì Pedri, però...
No, no, ma secondo me chiamare, safe, ci sta. Chiamare Pedri sopra Mbappé non è totalmente sbagliato, nel senso che perdi un po' di upside sicuramente, ma guadagni 4 anni. Che schifo non mi fa. La chiamata mia di Marco...
No, va per 4 anni.
No, anche secondo me Mbappé esatto, è più semplice. La chiamata mia di Marco, per chi, ovvero tutti che non lo sanno, è Hendrik. E Marco... Spiega tu.
Allora, appena hai detto Under 21 il mio pensiero è andato a Pedri, senza dubbio, però sono tornato indietro alle motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Mbappé. Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Mbappé è che secondo me, per caratteristiche, rappresenta un po' l'archetipo del calciatore moderno, con un atletismo fuori da ogni grazia di Dio, che segna come un dannato. Quindi ho pensato chi in un certo senso potrebbe avere delle caratteristiche simili più giovani di lui, e anche se chiaramente non lo conosco bene, Hendrik, perché francamente io non ho visto una partita di Hendrik per intero, ho visto un po' di roba, un po' di clip, ma non ho visto nulla per intero, quindi è un giudizio che ha poco valore in realtà. Questo qua è una bestia, cioè questo qua non ha alcun senso, è forse il più hypato dai tempi di Neymar, che sono al Brasile sicuramente. E fa impressione, perché anche se è del 2006 Hendrik, cioè, sembra che abbia diversi anni in più, e non tanto per una questione tecnica, fisica, perché anche se piccoletto comunque è una bestia, un po' un Romario, anche mentalmente mi sembrava molto
Colosso.
maturo per la sua età, va in una squadra che è forte e può aiutarlo a crescere, può anche bloccarlo in un certo senso per via delle pressioni, però va in un contesto perfetto, anche se forse non dovrei considerarlo questo effettivamente nel ragionamento che abbiamo fatto, però comunque ci
Sì,
stava a
perché
dirlo. E
va
se
nella
penso alla
marcolaia.
crescita che hanno avuto Rodrigo, sì. Se penso anche alla crescita che hanno avuto Rodrigo e Vinicius Real Madrid, e non ci avrei mai scommesso, secondo me possono gestirlo al meglio. Ha tutto il tempo dalla sua parte, anche perché per quanto Benzema sia in fase discendente, ha ancora qualche anno, quindi secondo me non avrà troppe pressioni da subito. Quindi dai, io ti dico Endrick, perché secondo me, un po' ricollegandomi anche alla puntata dell'altra volta, può un po' rompere i parametri del calcio moderno, cioè è un giocatore quasi indifendibile, potrebbe diventare.
Prima, no, prima che si inserisca Marcello, visto che adesso non penso dirà le stesse precise identiche cose, magari va a ricalcarle. Quello che io vi chiedo è, cioè voi come prospettiva lo vedete Alan Mbappé, nel senso un esterno d'attacco o più centrale? Perché adesso è 2006,
Sì.
per me come struttura fisica sembra uno dal baricentro molto basso,
È più punta.
gambette, esatto, gambette, cioè mi
Sì.
sembra più assimilabile ad un Gabriel Jesus che ad un Mbappé,
Ah,
come
faccio un paragone
è
del
più
cazzo.
ed è addirittura
Guero.
quasi più, esatto, ed è addirittura quasi più, stavo per dire, esatto, alla Agüero, alla Tevez, cioè come grosso,
È più
struttura delle
veloce.
gambe,
Il mio paragone è un pallone d'oro.
ma Gabriel Jesus è veloce.
Aldo.
Pallone d'oro a metà Ronaldo, fra un Ronaldo e l'altro. Però è
Eva?
bianco. No, scusate.
Eva?
Scusate. No, no, scusa, fra i
Che
due di
cazzo
Ronaldo, non fra un Ronaldo e l'altro Ronaldo.
c'è? Ah,
R9 però.
Owen.
Beh, grazie al cazzo. Owen.
Bravo. A me ricorda qualcosa di
Bravo
Owen. A
Jacopo.
me ricorda qualcosa di
Non
Owen.
voto.
Non so
Cambio voto.
perché, ma perché un nano così in attacco, ma è super veloce, è bravo ad attaccare la profondità, molto
È
forte col
così
pallone.
veloce Owen,
Owen, ora già era velocissimo da giovane Owen. E poi è morto, poverino, cioè, è defunto
eh?
all'età
Beh,
di 22 anni.
non gli stai facendo un grande augurio, cioè come scelta under 21, se la tua idea
Allora.
è.
Owen, tolto Ronaldo fenomeno e Mbappé, credo che come under 21 sia probabilmente stato il miglior giocatore degli ultimi 25 anni, più o meno. Punta, ovviamente, quindi Messi a parte. Cioè, siamo lì, eh? Owen era veramente forte da giovane. Tant'è che Owen stesso, se voi guardate le sue interviste, questa è una cosa che mi è sempre divertito, lui dice sempre una cosa che dice anche Bryant, tra l'altro, sul suo MVP. Io ho vinto l'anno in cui non sono stato migliore. Cioè, Owen è stato molto migliore le 2 stagioni prima di quella in cui vince il Pallone d'Oro. Che è un Pallone d'Oro che metà è di Totti, probabilmente. È quello 2001. Ma Owen ha giocato molto meglio le 2 stagioni prima. Ci ha fatto più gol, era più determinante, anche perché poi si fa male e cala un po', no? Perché si fa male al ginocchio e poi scende proprio di esplosività. E Endrick qualcosa me lo ricorda. Ovviamente, questo c'ha 15 anni, 16 anni, per cui potenziale è molto superiore, però mi intriga molto, anche perché, e qui ho un cavallo di battaglia di Marco, non c'è niente da fare, l'attaccante sposta di più tutti gli altri ruoli, cioè.
È chiaro, in uno sport in cui il gol conta così tanto come il calcio, essendo a basso punteggio, per forza di cose, che conta di più.
È questo, cioè, poco da aggiungere, secondo me è esattamente quello che tu.
No, sì, ci sta effettivamente. Cioè, se avessi pensato, se fosse venuto in mente, potrei averlo scritto anch'io. Cioè.
Tra l'altro, non so se ti ricordi, Iaia, che questa cosa ce l'eravamo già chiesta con Andrea, con Rosso, quant'era 3 anni fa, forse, e i primi due nomi in classifica erano due nomi circolati, e uno tra l'altro gioca ancora in Serie A. Marco, non so se ascoltò quell'episodio, non credo, ma i due nomi erano, io votai Matthijs de Ligt, o Matthijs de Ligt, credo Matais, e Jacopo e Andrea votarono Nicolò Zaniolo. Questi...
Ma per cosa?
Miglior, miglior under 21 su cui costruire una squadra. Era uno dei primi episodi.
Davvero?
Sì, uno dei primi episodi. Benissimo.
Beh, ma ci credo ancora, l'ho preso in tutti i fanta che ho fatto praticamente.
Esatto. Ovviamente erano esclusi 98, quindi Mbappé non si poteva votare, era sui 99 in giù, e furono De Ligt e Zaniolo a dividersi la posta. Era l'anno che Tottenham e Ajax fecero la semifinale in Champions, tra l'altro.
Che tra l'altro, mi viene da dire, strano, un po' anche, diciamo, cambiato idea parecchie volte in quel periodo, perché sono quasi sicuro che all'inizio pensavo dovesse essere più una mezzala Zaniolo, però appunto, quindi...
No, abbiamo scritto anche un articolo su questa cosa. Comunque, per chiudere, intanto Marco è scomparso, quindi spero che potrà comunque mandarci un foglio con notizie della sua risposta.
Sì, sì, sì.
Un fax.
Tranquilli.
La terza domanda, sempre uguale, su cui secondo me rischiate parecchio, rischio anch'io, è stessa domanda, non under 21 ma tutti i giocatori, però soltanto in Serie A.
Ok, che cazzo c'è in Serie A?
Quindi posso ragionare anche in prospettiva, diciamo.
No, ragiona come se oggi ci fosse il draft e tu vuoi vincere quanto più puoi nei prossimi anni.
Ok. Dai, io ce l'ho.
Yes. Non lo so, forse è fra due, no?
In che senso fra due? Ah, la scelta?
Sì.
Non so. Io ho qualche dubbio in realtà, però considerando soltanto la Serie A,
stavo per scriverne uno che verso cui ho sentimenti contrastanti. Cioè, è un fenomeno. Però pensavo potesse essere già migliore di quanto, secondo me, o potesse essere più importante di quanto lo sta essendo realmente. Non lo so.
Tanto vorrei scrivere Beto.
Dai, io ho scritto.
No.
Ci siete?
Vai, ci sono. Sì. Lo sapevo.
No.
Yaya?
Allora io ne scrivo una.
Guarda, no, continuo. No, scrivi, esponiti.
No, lo stavo scrivendo, stavo bloccando.
La vedo una ceppa.
No, okay, di nuovo, no, non so. No, ho letto. Oggi è fan dei CC, Jacopo. È fan dei CC.
Io ti giuro che ho letto Ton. No, ok. Sì, Ton ci sta.
Basta col Ton. Io onestamente ero indeciso fra me e Marco. Però poi mi è venuta la tentazione di Jacopo.
Non volevo scrivere Kvara perché mainstream, basta Kvara adesso, cioè va bene tutto, fortissimo. Magari anche quasi quanto Leao, se non quanto Leao, però basta.
Sì, ma cambiamo. Io avevo il dubbio con Leao, ma poi mi è venuto in mente una cosa. Ci sono 4 anni di differenza, 4 anni.
No, 2.
Leao è 99 o 97?
Sono 2 anni.
Ah, vabbè, allora no, vaffanculo.
Cosa dici?
Potevo votare Leao, allora. Che schifo, mi sono fatto ingabbiare a Spazio Milan per niente.
Ma se il motivo è quello, cambia. Cioè, sei sbagliato.
No, in realtà no. In realtà io voto Kvara per un motivo. Okay. Calcia meglio.
Vero.
Calcia meglio. Cioè, i voti sono 3 comunque, visto che non li abbiamo detti, perché noi vediamo, ma la gente non è che legge. Io ho votato Kvara Kstelia, Marco ha votato Leao, come avete capito, e Jacopo ha votato Tonali, per cui 2099 a quanto pare, secondo me sta rubando 2 anni, però tant'è, e Kvara 2001.
Magari facciamo qualche scoperta nei prossimi anni.
Intanto Mukoko ha 30 anni, per cui non ho capito.
Infatti, esatto.
Comunque dai, chi vuole iniziare a dire il perché?
Vai, inizio io che mi pesa, e quindi lo dico subito, poi mi taccio. Allora, un 2000 con la personalità, le qualità, in quello che poi alla fine è probabilmente non tanto il ruolo, ma è un giocatore che gioca, su me, e incide nella zona cardine del campo, perché poi le grandi squadre, le più grandi squadre della storia che hanno inanellato le più lunghe annate vincenti, penso al Milan degli anni 90 piuttosto che al Real di recente, si può anche prendere poi il Barcellona di Cruyff o anche il Barcellona di Guardiola. È vero che avevano davanti fenomeni, però tutte, penso principalmente al Milan, ma anche al Milan poi di Ancelotti, si fondavano su un centrocampo fuori dal comune. E Modric, Casemiro, Kroos sono probabilmente stati quasi più importanti degli stessi Ronaldo, Benzema e Bale. Cioè, se Messi non avessero avuto dietro Modric, Casemiro, Kroos, ma avessero avuto dietro giocatori un pochino meno forti, o magari due dei tre o uno dei tre, non avrebbero vinto 4 Champions in 5 anni, una roba del genere.
Sì, no, sono giusti, i numeri sono
ricordo.
Giusti. No, è giusto. Sai che in effetti, secondo me, adesso che l'hai esposta,
Tonali in quella zona del campo, Tonali in quella zona del campo, classe 2000, è oggettivamente un giocatore su cui fonderei più che volentieri la mia squadra. E nonostante quest'anno, cioè io sinceramente pensavo fosse veramente ancora più forte, cioè fosse già a calibro Pirlo, per dire. Secondo me non lo è. Non sono sicuro che lo possa diventare, però comunque mi prenderei i rischi.
Sì, devo essere onesto. Secondo me l'hai venduta molto bene, nel senso che ti seguirei se fossi un ascoltatore. Ha molto senso, lo dici. Cioè, i centrocampi comunque dettano molto le dinastie da questo punto di vista. È vero, fa tanto, ed è vero che Tonali comunque sta incidendo abbastanza, soprattutto a fine anno scorso, inizio di quest'anno, ha inciso abbastanza. È anche vero, come dici tu, non ha ancora raggiunto quel livello di, diciamo, prendersi proprio in mano completamente una squadra a tutto tondo, però lo sta facendo comunque abbastanza bene per essere un 2000, cioè 22 anni, 23 anni, ci sta. Il punto mio, e poi penso anche di Marco, che lascio poi rispondere su perché Leao e non Kvara, che penso che sia stato anche il suo dubbio, è che un giocatore offensivo sposta di più. Sono più tranquillo a scegliere un giocatore offensivo. Cioè, di centrocampista mi serve che si incassino tante cose per creare una dinastia. Su un attaccante so che vado più tranquillo, è più facile beccare la stagione in cui questo magari è in particolarmente in condizione, diventa imprendibile. Onestamente, che Kvaratskhelia mi sembra che abbia tutte le caratteristiche per poter spostare nel calcio di oggi: è esplosivo, è tecnico, discreta visione, ottima coordinazione, gran calcio, ha un buon motore, come si dice in questi casi, cioè non è uno che fa fatica dal punto di vista atletico, anche proprio di continuità e resistenza. Cioè, faccio fatica a vedere problemi nel suo sviluppo, onestamente, poi mi arrendo alla lista Marco Lai che ha scelto Leao.
Allora, commento prima su Tonali, dicendo che sì, effettivamente l'argomento regge. I due punti che mi spingono a scegliere un giocatore come Leao o come Kvara, su cui appunto avevo il dubbio, sono un po' quelli che diceva Marcello, cioè il fatto che, come dicevamo, un giocatore offensivo sposta necessariamente di più. E il secondo punto è che, per quanto il centrocampo sia fondamentale nell'economia di una squadra, a me il centrocampista interessa più nella relazione che si crea con i compagni di reparto, non come elemento unico. Mentre un giocatore offensivo quasi mi interessa come elemento unico della rosa, cioè quanto mi può portare da 0 a 100 un attaccante, quanto mi può portare da 0 a 100 un centrocampista da solo, secondo me non c'è gara. Per quanto riguarda Leo Kvara, i motivi che mi avrebbero spinto a votare Kvara sono, come dicevi tu Marcello, tira meglio, secondo me ha più visione, è un passatore migliore, ha un piede debole migliore, Ma nonostante tutto, credo che al di là della completezza maggiore di Guevara, secondo me l'impatto che ha Leao comunque è maggiore, perché quella combinazione di fisico, tecnica in movimento e dribbling, per me complessivamente ha qualcosa in più rispetto a quello che mi può dare Guevara. Al di là dei 2 anni, a me Guevara sembra già fatto e finito. Per me Guevara, anche tra 10 anni può essere questo qua identico, poi non lo sarà per una serie di motivi, perché avrà più esperienza, eccetera. Però mi sembra un giocatore fatto. Leao non mi sembra un giocatore fatto, e questo è anche un lato negativo in parte, perché non riesco a capire quanto potrebbe migliorare in realtà come. Per quanto riguarda il tiro, perché proprio si coordina male, e non so quanto può migliorarlo sta cosa, però comunque vedo ancora delle potenzialità inespresse, quindi voto per lui.
Sì, io sono abbastanza convinto che sia il dark side of the moon, nel senso che io capisco quello che intendi, ed è una cosa che penso spesso anch'io. Non so se avete visto, Dazn, adesso io sto guardando i playoff NFL, e chiaramente è pieno di pubblicità, è una di quelle che gira di più su Dazn in questo momento, è diciamo, la camera fissa su Leao in Milan-Roma, in cui inquadrano fisso Leao, le sue azioni, le giocate, eccetera. E quello che dici, Marco, secondo me, viene ben sottolineato da una camera del genere, nel senso che Leao, a differenza di Kvara, anche se non è in una giornata, diciamo, sì, dal punto di vista atletico, quindi anche se è una giornata in cui è un po' meno esplosivo, comunque il fatto di avere 1,40 m di gambe ti permette di comunque essere un freak dal punto di vista atletico e tecnico, no? Cioè quella combinazione comunque ce l'hai di natura, non è che devi essere in condizione per averla, è semplicemente il tuo fisico. Però il lato negativo è che comunque essere 1 metro e non lo so quant'è, 85, 90, poi lo paghi nella coordinazione, perché non è così facile poi essere coordinati destro sinistro, mentre Kvara è sempre perfettamente coordinato da quel
Sono,
punto
non
di
sono
vista.
tutti Zlatan.
Bravo, sì, anche perché
Vero.
sarebbe un problema per tutti gli altri.
No, vabbè, al di là del fatto che interrompo e mi metto perché dobbiamo andare avanti, ma cambio la mia risposta e dico Afenaghian che ha segnato il Napoli supplementare con la Cremonese.
Davvero?
Sì, notizia così.
Ma cazzo,
Che
bella questa notte. Ah, 2-2, ma io non ho.
si sentiranno gli eventuali tifosi napoletani che ci ascoltano giovedì.
Ah, ma non l'ha messo
Ha un
Kvara, lo
giudino.
piacere,
Immagino.
Vada. Nonostante l'arresto. Vabbè.
Beh, quindi hai finito il tuo terzetto di domande, spero, Marcello.
Sì, speri bene, tocca a Marco.
Allora, ne ho un po', ma sono indirizzato verso questa perché è una risposta che secondo me non vi troverà assolutamente d'accordo.
Vai.
Allora, qual è il mio motto? Lo sapete benissimo, il contesto è tutto. Di conseguenza, sulla base di questo, quindi senza pensare a mondi ipotetici, teorici, ma un contesto preciso. Nel contesto in cui è immerso adesso, qual è il miglior difensore centrale al mondo?
Troia.
Se è chiara la domanda, se no provo a rifarla. Cioè, tipo, Bremer
Ho
potrebbe essere il difensore centrale al mondo? No, però non lo può essere sicuramente perché è in una squadra che non lo mette minimamente nelle condizioni migliori per rendere. Quindi proprio quel
una.
giocatore che non può,
Ce
un
l'ho.
giocatore forte che non può migliorare. Ce l'hai,
Mi
vai.
hai messo zero in difficoltà. Ho una risposta proprio. Com'è che si dice in questi casi quelle risposte che ti fanno innervosire perché sono corrette ma non vogliono dire niente? Tipo Jordan a 6 anelli, ecco quella risposta lì.
Devo accendere la
Io
webcam, se no non vedo bene.
ho un mezzo dubbio e vi do l'indizio dicendo che ho visto poca Bundesliga, per non dire zero.
Ok, ci
La
stavo già.
Bundesliga,
Penso di aver
no, la
capito.
Bundesliga fa schifo. Fa
No, la Serie A
schifo.
fa schifo.
Ma la
Chiariamo
Serie A fa
questa cosa.
schifo. Solo perché non c'è il
Quindi
Cagliari.
credo, e no, credo che potrei comunque andare a colpo sicuro, che alla fine
Dai, io
diciamo che
vado
fa
per
schifo.
voi. Prima voi. Però ce l'ho,
Jacopo,
non
quando
posso
ce l'hai
cambiare.
giriamo. Ma
Ce l'hai?
io ci sono.
Vai, giro allora.
Ma io non vi vedo,
Ha detto Rudiger, Marcello, dai, togliamo la suspense.
io
Avete
sono
visto il
innervoso
mio?
Non capito un cazzo di difensori, comunque. Questo è il mio parere.
Non ho visto quello di Marco.
Allora, riassumo. Marco risponde...
No, non vedo.
John Stones.
Ah, Stones.
Manchester City. Jacopo risponde... Matthijs o Matthijs, non mi ricordo. Qual è il nome? Matthijs.
Matt
De Ligt, mio fratello Matt. Che era la mia risposta di 3 anni fa, ovviamente, a Pignolo Under 21. Bayern Monaco, ovviamente, che ha visto giocare 2 volte quest'anno, Jacopo contro l'Inter. E... Tra l'altro non ha giocato a San Siro, però, mi pare.
No, comunque, non ha giocato.
No, esatto, non ha giocato. E io ho risposto Antonio Rudiger, e io dico subito il mio motivo, perché è quello da boomer, e cioè che... Non vorrei sbagliare di nuovo una questione storica, ma Rudiger ha vinto 2 Champions League di fila come capo della difesa della squadra che ha vinto la Champions League. Perché Rudiger al Chelsea, il Chelsea vince la Champions League, Rudiger passa al Madrid a parametro zero e la Madrid vince la Champions League, in entrambi i casi con Rudiger protagonista della fase difensiva. Secondo me, onestamente, per il contesto in cui è stato negli ultimi anni e per rendimento, Rudiger è il miglior centrale al mondo.
Non mi trovi in totale disaccordo, lo sai.
Sì. Tu sei convinto che il contesto del Real Madrid di Ancelotti sia il migliore per Rudiger?
Ma non mi dispiace per Rudiger, onestamente. Secondo me lui si esalta in situazioni in cui è costretto a fare overload difensivo, cioè in cui è costretto magari a fare quella chiusura in più, quel tuffo in più, quel buttarsi in più, quella difesa anche strenuo in area, e in più è, diciamo, per lui è un vantaggio il fatto che il Real non sappia pressare, perché genera situazioni molto spesso di transizione difensiva in cui lui è devastante, secondo me, cioè l'unica cosa che ha fatto bene anche al mondiale.
Ok, sì, questo ci sta, si autogasa.
Esatto, si autogasa.
Sì, e poi inizia a correre con quel passo strano che fa lui per divertirsi, e ha dichiarato che faceva per divertire il
questo
pubblico.
Questo è il vero motivo per cui l'ho votato.
Allora,
Marco, prima che tu dica Stones. Vai. No,
sì, vai.
Io mi aspettavo rispondessi a Raucho.
Se vuoi ti dico perché no. Poi anche ti dico tutto quello che vuoi.
Araujo era la risposta a un'altra domanda che avrei voluto farvi, poi non so se non la farò o meno, perché secondo me no. Però allora posso andare con la risposta di Marcello, e non mi convince per un motivo ben preciso, che Rudiger sta facendo abbastanza schifo.
No, questo
facendo
è vero.
Proprio una grandissima stagione,
questo è vero, questo
al
è
punto
vero.
Tale che tra Barça e Real si stuzzicavano i tifosi d'estate, perché il presidente del Real diceva: abbiamo preso il miglior difensore del Chelsea, voi del Barcellona avete preso la sua riserva, che oggettivamente è vero, però rendimento alla mano si stanno invertendo le cose, cioè Christensen sta facendo una stagione di altissimo livello, Rudiger sta faticando. Poi, come sappiamo benissimo, il Real Madrid va visto da marzo in poi.
Esatto.
Però comunque non mi convince troppo come risposta, anche perché non so se sia proprio il suo... Non riesco bene a individuarlo io, Rudiger, non a capire che giocatore è. Se è meglio quando può difendere a campo aperto, sì, perché è veloce e perché si gasa in queste situazioni, però in realtà difende tanto in area. Lui non è male anche a difendere in area.
Esatto, perché mette le mani addosso agli avversari.
Sono indeciso, però dico no perché sta giocando male per adesso. Se invece devo andare sulla mia risposta, che è una risposta un po' strana, perché ho la sensazione che Stones sia considerato un po' da quelli che magari seguono in maniera un pochino blanda, un po' una pippa. Questa sensazione qua, non so perché, penso che i difensori del City siano sempre considerati dei figli difensori, perché
tre
difendono
anni che non è più una pippa, dai.
Secondo me è proprio tranquillamente può essere considerato il migliore, perché se consideriamo il contesto del City, che cosa deve saper fare un difensore nel City di Guardiola? Deve essere una bestia a impostare e a condurre, deve essere bravo a difendere in anticipo, sia come posizionamento, cioè preventive, le tanto adorate preventive in Premier di Marcello, e anche comunque capacità atletiche per anticipare l'avversario, e deve anche saper correre all'indietro. Tutte cose che Stones fa molto bene. Inoltre, ultimamente ha anche acquisito un po' di versatilità perché Guardiola non gli sta facendo fare soltanto il centrale a 4, ma a volte fa anche il braccetto e lo fa veramente molto bene. E inoltre, secondo me, è bravino anche a difendere in area, cioè è più bravo di quanto si pensi a difendere in area. Forse lo si vede lì bianco, non grossissimo, e magari forse fa un po' fatica. No, in realtà è bravo anche a difendere in area, per quanto chiaramente non sia una caratteristica molto importante per Guardiola. E infatti, sti cazzi, cioè la domanda era un'altra, quindi non importa sul difendere in area. Per Jacopo io mi aspettavo di dirsi Upamecano, non De Ligt.
Ma guarda, ho scelto De Ligt perché secondo me è migliore, nel senso, io Upamecano l'ho visto ogni tanto un po' impreciso e mi dà anche l'impressione, oddio, in realtà anche De Ligt effettivamente alla Juve si è fatto riconoscere quasi solo per interventi goffi. Però sì, gli associo una maggior goffaggine a Upamecano. In realtà stavo pensando che nessuno ha detto Gvardiol,
Vero.
che potrebbe già essere questo il contesto migliore per farlo rendere, anche se io mantengo qualche riserva su di lui, nel senso,
Potrebbe anche essere l'unico
ad esempio,
contesto
qua.
che
Esatto, esattamente. Io non ce lo vedo, per esempio, un Guardiola giocare in un Real Madrid. O quantomeno vedo il Real investire su un giocatore come lui, ma non lo vedo rendere come potrebbe rendere in un contesto banalmente come quello dell'Ipsia.
Il problema è il Real, però.
Presto.
Sì.
Cosa?
Il problema è Ancelotti. Sì, il
Ah
problema è
no,
il Real, non
sì.
Guardiola.
No, no, assolutamente, assolutamente. È appunto il motivo per il quale ho scelto De Ligt. Cioè, secondo me, tra contesto Bayern e allenatore anche in particolare, che estremizza questa volontà di andare sempre di più in verticale verso l'avversario e riaggredire il prima possibile. Un giocatore come De Ligt può rendere al massimo delle sue potenzialità e dare spazio a tutte quelle appunto potenzialità che non si sono viste in Italia e che aveva lasciato intravedere all'Ajax.
Da centrale dei tre ci sta, però visto che spesso il Bayern imposta a tre, per me da braccetto fa troppo fatica. Sia perché tecnicamente l'abbiamo sempre sopravvalutato, Temu, non è un passatore di chissà quale livello, soprattutto considerando il livello medio che si sta un po' producendo in Europa in questo momento, e poi difensivamente per me non sa proprio difendere sull'esterno. Quindi meglio centrale, però per me Upamecano è ancora meglio di lui centrale, per quanto abbia degli svarioni non indifferenti.
Cioè, beh, ma tu dici invertirli non si. Cioè, Upamecano è decisamente meglio
Sì.
di De Ligt.
No, non è decisamente meglio. Se dovessi trovare la combinazione migliore, probabilmente mettere De Ligt centrale e Upamecano braccetto. Forse è la soluzione migliore.
Ah,
Ci
sì, ci
sta.
sta. Io ho il timore di De Ligt che non capisca niente con la palla. Nel senso, mi spiego, secondo me lui ha una tecnica di lancio di alto livello. Cioè, secondo me il gioco lungo di De Ligt è di alto livello. È proprio buono, cioè a livello De Vrij, per capirci. Ha un ottimo gioco lungo. Tra l'altro, anche un gioco lungo non solo lancio morbido, ma anche proprio quei passaggi magari di Bonucci un po' più tesi, un po' più secchi, belli. Il problema è che fa proprio fatica a trovare l'uomo fra le linee. È un po'
Sì, un po'
classico come
goffo.
impostazione. È un po', sì, è un po' classico, però è anche vero che. Cioè, appunto, io ero grande fan di De Ligt. Anche io, onestamente, forse fra i due al momento prendo sopra un Upamecano, ma più per questioni di rendimento che non per quello che penso del valore assoluto. Però quello che ho visto per ora, Upamecano, lo metto un pelo sopra. Su Stones, secondo me è interessante quello che hai detto del braccetto, perché lui, secondo me, ritrova la fiducia giocando braccetto al Mondiale 18 in nazionale. Lì lui ritrova fiducia e poi anche con Guardiola comincia. Stava già giocando un po' meglio. Anche con Guardiola rientra proprio in rotazione, supera la porta, fa infortuni e altro. Diventa lui un po' più leader. È una scelta interessante. Io, onestamente, se oggi devo prendere un difensore in un contesto, comunque vado su Rudiger. cioè Rudiger Real sopra Stones City, personalmente, perché mi dà più certezza nel momento in cui devo affrontare diversi tipi di avversari e si alza il livello. Però capisco la, cioè, capisco l'idea della domanda e per cui la risposta a Stones.
Giusto. Se volete vi dico brevemente Araujo, perché no, cioè super brevemente. Punto 1, qualità tecnica col pallone rivedibili, conduce molto bene ma non trova compagni tra dietro linee di pressione, è un passatore mediocre, poi tende a fidarsi troppo delle sue capacità in campo aperto in uno contro uno, quindi non sta mai abbastanza attaccato all'uomo, e nel Barcellona devi essere sempre più, più proattivo, devi andare in anticipo, non devi lasciare il campo. La partita perfetta secondo me l'anno scorso con l'Atletico Madrid, che João Félix ha fatto il devasto perché Araujo stava a 4 metri ogni volta, quello si girava e non lo riprendevi più, però sta facendo dei miglioramenti, quindi top, fortissimo Araujo.
Bella descrizione di Ibáñez, comunque, bravo.
No, vabbè, forti entrambi.
Però è uguale secondo me per certe cose. Comunque Jacopo, tocca a te.
Vado. E allora, preparatevi a scrivere velocemente, perché non penso che richieda molto, almeno non credo vi richiederà molto, molto pensiero la risposta, però dovete scrivere appunto 8 parole, scusate. Prendete i primi 4 allenatori della Serie A e obbligatoriamente cambiategli squadra, sempre tra le prime 4.
Bello questo.
Chi va, cioè a quale squadra mettete uno dei 4 allenatori, quindi chi dovrebbe allenare chi e quale avrebbe l'impatto migliore o più immediato sulla squadra che riceverebbe. Cioè in realtà la domanda è prima chi fareste allenare a chi e poi si discute. Vediamo se, perché poi mi son preparato in realtà anche una domanda simpatica di conseguenza. Vediamo se sono sufficientemente mentalista, se ho sviluppato delle capacità.
Io mi sto tirando la zappa sui piedi, però temo così. Cioè, in realtà io penso, adesso do le risposte e poi siccome la risposta un po' si fa da sé.
Dai, va bene. Giriamo? O Marco?
Io sto girando, non so se si vede. No, ti
Marco è muto. Marco è muto.
Io sono un po' incasinato. Ho sbagliato tutto, ho messo Spalletti a Napoli, quindi sono un attimo incasinato.
Aspetta, io devo cambiare lo sfondo per fare in sé che si veda questa cosa. Si fa cambiare lo sfondo. Change background. No background.
Metti una musichetta tipo suoneria d'attesa del
corso. No, ce l'ho, dai. Si vede?
Sì.
Incredibilmente come il sottoscritto, Marcello.
Uguale?
Beh, certo.
Okay.
Allora. Si legge così?
Sì, legge, anche perché se uguale la mia me la so, l'ho imparata.
Scritta tipo 3 ore fa questa, è l'unica che mi sono preparato.
Marco? Vabbè, aspettando Marco, con calma, io e Jacopo abbiamo risposto in ordine di allenatore, quindi non di squadra. Spalletti al Milan.
No, però aspetta che Marco magari non l'ha visto.
Ah, è vero, stai barando.
No, io non l'ho visto.
Capito, non visto, ma allora non vale, che schifo.
Vabbè, vi dico 2 che ho messo per adesso, sono indeciso sugli altri, ok? Ho messo Allegri all'Inter e Spalletti al Milan.
Ok, questi sono uguali
e a altri 2 sono indeciso. Ok. Dai. È perché io Inzaghi lo vedo meglio alla Juve, però mi incuriosisce Pioli alla Juve.
Bravo, quindi abbiamo tutti la stessa stronzata, stiamo dicendo, bravissimi. 4
idioti, 3 idioti. No, dai, io cambio.
Ed è...
Io cambio.
No, perché in realtà io me l'ho preparato, cioè, la domanda mia è, visto che se Marco non volesse fare il
basta incontrare,
esatto, avremmo messo tutti Pioli Napoli, Spalletti Milan, Inzaghi Juve, Allegri Inter. Credete che sia perché Milan e Napoli sono, e di conseguenza anche Inter e Juve, associabili tra di loro come idee e come alla fine poi cioè come output in campo di quello che è la loro filosofia, oppure semplicemente perché i loro due allenatori sono entrambi pelati?
Allora, Allegri è pelato comunque. Allegri è pelato.
No, vabbè, Allegri, però fa un po' crescere.
Sì, no, da quando ha mollato Ambra gli ha fatto la macumba, è pelato. Quindi, questo no, non ha certa discussione.
Non lucente no, quanto Spalletti. Pioli si avvicina un pochino. Pioli un pochino si avvicina, ma...
Secondo me, onestamente, mentre la facevo sembrava veramente di fare un puzzle, nel senso che non poteva incastrarsi diverso che così. E secondo me, Inzaghi Juve è proprio scritto nelle stelle. Cioè, Inzaghi è...
Sì, quello è il primo che ho messo.
Un allenatore aziendalista, perfetto per la Juve, mai una parola contro la società, con idee da Juve. Cioè, un gioco che in realtà, a differenza di Allegri, non è... non porta a conflitti, perché secondo me il gioco di Allegri comunque per come si è esposto lui ormai porta a conflitti, proprio discorsi, bel calcio. Quello di Inzaghi no, alla fine Inzaghi lui prova a giocare, ha delle idee anche molto interessanti, fluidità eccetera, però poi a una certa va ricentro, medio basso, si va in contropiede e di base l'idea è quella, e secondo me c'entra anche molto bene con il giocatore della Juve, è bravo a esaltare alcuni giocatori che la Juve ha, come Chiesa sarebbe interessante con Inzaghi, Vlahovic secondo me farebbe 30 gol a campionato con Inzaghi, per cui secondo me funziona bene. Allegri all'Inter, qua non sono contento, ma onestamente l'Inter non ha proprio gli uomini per giocare con Spalletti o con Pioli, secondo me, troppo lenti, troppo vecchi. Il Milan fa schifo e per cui onestamente Allegri secondo me è proprio una scelta obbligata, cioè qua non c'è margine e sugli altri due faccio andare voi.
Vai tu, Iaia, perché io adesso sono ancora po' indeciso.
Ma io principalmente, beh, il discorso su Inzaghi è proprio più o meno le stesse cose, sono proprio più o meno le stesse cose che ho pensato. Nel senso che ce lo vedo come proprio caratura ad allenare una squadra gestita come la Juventus, anche se ha un po' una tendenza a degli atteggiamenti magari da limare da questo punto di vista, penso ai post partita in cui è sempre un po' lamentoso e ha questo fare sempre un po' da vittima quasi, però per il resto sì, cioè, mi ritengo più che d'accordo con quanto ha detto Marcello, e ritengo anche che la Juventus sia una squadra che per le qualità, secondo me, indubbiamente, cioè chi nega le qualità della rosa della Juventus, per quel che mi riguarda, esagera. Cioè, è vero che magari non è, può non essere la rosa migliore d'Italia, anzi non è la rosa migliore d'Italia, oramai si può dare per appurato questo, però dire che è tanto peggio rispetto a quelle di Milan, Napoli e Inter, secondo me è un po' voler fare i particolari e gli speciali.
Leggi.
Esatto. Cioè Inzaghi è un giocatore che l'anno scorso ha reso
gran
l'Inter
punta, Inzaghi.
Sì, un allenatore che l'anno scorso con un minimo di applicazione e inserendo chiaramente sfruttando l'ottimo lavoro di Conte dei due anni precedenti, ma aggiungendo delle trame offensive e delle dialogazioni offensive soprattutto da centrocampo in su, anche piacevoli per i giocatori stessi. Penso banalmente a quanto, secondo me, godessero i giocatori dell'Inter e si divertissero l'anno scorso in campo.
Sì, sì, verissimo.
Anche in fiducia e tutto, totalmente trasponibile ai giocatori che ha la Juventus, per quel che mi riguarda, perché secondo me ha diversi giocatori che con un calcio più associativo renderebbero bene. Magari non Alexandro, sti cazzi, cioè a centrocampo un giocatore come Paredes ce lo vedrei benissimo, sì, con Inzaghi, sì. Ma lo stesso Rabiot secondo me è un giocatore che potrebbe rendere, magari non sarebbe, non renderebbe a livelli di Barella, però ha una...
Forse.
Forse. Ha un mix tecnico e fisico, secondo me, non indifferente. E davanti, appunto, come ha detto Marcello, Vlahovic segnerebbe probabilmente caterpa di gol. Per quel che riguarda Allegri e l'Inter, anch'io sono convinto che sarebbe la scelta più logica e anche un po' obbligata da questo punto di vista, in questo giochino, ma soprattutto per, lo dico, un nome, Skriniar, che secondo me tornerebbe a difendere magari come ha difeso
Chiellini. No.
Sì, non dico come Chiellini, però è un giocatore da questo punto di vista assimilabile, paragonabile al Chiellini della Juventus. E anche a centrocampo, ha un centrocampo, insomma, l'Inter, con cui secondo me Allegri si troverebbe bene. Probabilmente bisogno, ma sì, magari Çalhanoğlu forse non è un centrocampista da Allegri, però ti vedo sì,
Barella, ma si può adattare.
Mi vedo un Barella rendere più che bene con Allegri, sinceramente non ce lo vedo avere grossi problemi.
Mentre
Pioli e Spalletti, secondo me, sono, non dico perfettamente intercambiabili, anche perché insomma Spalletti è un allenatore che ha bisogno di un po' più di tempo magari rispetto agli altri, forse anche Pioli in realtà, perché anche Pioli comunque ci ha messo tanto tempo a plasmare il suo Milan, però per ideologia appunto degli allenatori e per come sono costruite le rose, vedo strada più semplice da percorrere.
Io più o meno sono d'accordo con tutto, infatti non mi dilungo tanto. L'unica cosa è che per un momento ho pensato Pioli alla Juve, perché avrei voluto vedere la difesa 4 con Bremer, Danilo, centrali che difendono a 60 metri dalla porta. E poi ho pensato a Di Maria, che però sarebbe uscito al quindicesimo per stanchezza e altre cose. Però una cosa, secondo me nessuno dei quattro è un allenatore così facile da inquadrare, nel senso Allegri col passare degli anni forse lo è diventato sempre di più, però non so, mi danno l'impressione di essere degli allenatori che in base a quello che gli dai propongono qualcosina di diverso, magari non in maniera così radicale, però non sono dei De Zerbi, che è il nome, nome sulla bocca di tutti ultimamente, che fanno sempre quello perché credono in quello, si adattano un po', cioè se io prendo Pioli adesso e Pioli lo metto alla Juve, me Pioli fa una cosa completamente diversa, perché ha dei giocatori completamente diversi e si adatta. Quindi non è stato così facile in realtà, quasi sono andato più a profilo di persona, di carattere, di personaggio che ad allenatore. Inzaghi Juve, come dicevate voi, perfetto in quel senso lì.
Tra l'altro nessuno l'ha detto, però secondo me Inzaghi con Locatelli alla Juve potrebbe fare un lavoro super interessante. Un giocatore che io odio, però secondo me con Inzaghi potrebbe rendere.
Ma anche sono Spalletti.
Mezzala.
Ah, ok.
Calcio totale. No, beh,
più di mezzala italiana.
Esatto. Anch'io.
Io sto pensando a Kostic largo a sinistra, che probabilmente sarebbe la zona migliore per lui per rendere, per quel che mi riguarda. Bremer centrale di difesa e Danilo braccetto, per me ci sta perfetto. Sì, forse
praticamente la Juve di adesso.
Beh, circa, cioè, oddio, la Juve di adesso sono... Sì, beh.
No, beh, io vedo difesa 3-4 col 2-1 in casa.
Eh sì.
mi sta gasando, già lo vedo già. No, vabbè, Pioli Spalletti, io sono d'accordo con voi, cioè, c'è poco da dire, nel senso che sono due allenatori che secondo me, rispetto forse agli altri due, sono più progressisti, cioè hanno un'idea un po' più moderna, sono quelli che un po' studiano di più, si adattano di più. A me Spalletti forse tra questi, una domanda che io avevo, che poi non faremo in tempo a fare, è chi è il miglioratore della Serie A ad oggi, e onestamente a me non convince mai, non ha mai convinto tutto Spalletti, però mi sembra quello più pronto a tutte le situazioni in questo momento. Cioè, se vado con lui, no, sono più tranquillo. Pioli dipende molto come prende le squadre, secondo me, però può essere interessante a Napoli, mi sembra che ci sia terreno fertile per lui.
E ci sto. L'unica cosa che... Cosa?
Che famo adesso?
Tocca a te.
Come volete.
Tu hai già concluso, erano tutte e tre quelle là.
No, io ne ho ancora un sacco, però non so se sei d'accordo, vi propongo una cosa. Visto che comunque ormai siamo oltre l'ora, quindi siamo in ritardissimo come sempre, facciamo secco.
Vai.
Cioè proprio secco, dritto per dritto? Finché a sfinimento?
Ah, ok. Ok, dai, ne ho una.
Dai. No, io ne ho tipo 5.
Vai, ho bisogno di un gran bel di contesto prima. Allora, è il 120esimo della finale di Champions League. Il tuo giocatore è sull'esterno e sta per crossare, quindi devi scegliere un giocatore che colpisca di testa per segnare. Dovete scegliere uno tra Mitrovic, Pavoletti e Aduriz. Io sono biasato perché ho le statistiche.
Mitrovic.
Jacopo?
Pavoletti.
Allora, anche io avrei detto Pavoletti, stranamente, però statistiche alla mano, Mitrovic ha 52 gol su 176 di testa, Pavoletti 40 su 126 e Aduriz 63 su 163. Quindi in percentuale è quello che segna di più Aduriz. Aduriz.
Ah, ok, meno male che ci hai detto.
Purtroppo non ho trovato le statistiche.
Hai preso sì. I top 3 o i primi 3 che ti sono venuti in mente?
Io mi sono venuto l'ultimo.
Ah, ok, va bene.
No, però scusami, devi farmelo. Cioè, il denominatore non può essere i gol, deve essere il numero di cross ricevuti.
Non so, ma secondo te avevo il tempo di andare a prendere i cross ricevuti.
Comunque,
come dire, dico, chi è il peggiore?
Ti dico io chi prenderei, che mi è venuto in mente adesso. Perché volevo rispondere con un quarto, però non mi era venuto in mente. Hernán Crespo,
fortissimo adesso. Allora, faccio io. E andiamo via secchi. Questo finiamo in polemica, ma va bene. Osimhen è top 5 centravanti al mondo. Solo centravanti, 9 puro, sì o no?
Adesso?
Adesso, ora, right now.
No.
Sì. Chi mettere davanti? 5 nomi.
Benzema, Lewandowski, Kane, Haaland.
E fine. Cazzo. Bravo, finito.
Secondo me...
fatto lo stesso conto e mi sono bloccato. È Choupo-Moting?
Sì, Rodrigo.
No.
Vabbè, niente, era un meme interno questo.
Sì, esatto. Cioè, io l'ho capito.
No, beh, per me è ci potrebbe stare, secondo me ci potrebbe, si potrebbe inserire... Vabbè, oddio, no, Gabriel Jesus.
Prendo Osimhen.
Perché non ho avuto il tempo di pensare a una lista, quindi...
Esatto, cioè...
No, forse... Cioè, l'unico scudo al dubbio io è Lautaro, lo dico onestamente.
Immaginavo.
E io, come sempre, preferisco Lautaro, ma oggi forse gli prendo Osimhen sopra.
Stiamo parlando di 9 puri.
Sì, no, attaccante puro. Cioè, se Lukaku fosse in forma, dovresti dirmi Lukaku.
Ti direi di sì adesso, perché francamente non
sono quinto. Vi ho biasato, che bello.
Cazzo.
Okay. Ma non è che dico Julian Alvarez,
che schifo.
Per far felice Ross.
Basta, che schifo. Vai via da questo podcast.
Ci stava.
Dai, avete qualcos'altro?
Ma ne ho una che mi sta venendo prima in mente.
Vai. E
devo andare però a riprendermi i numeri.
Allora intanto ve la faccio io. Esatto, è secchissimo questa. Odegaard o Valverde?
Valverde.
Valverde. Valverde.
Dai.
Ok. No, qui siamo tutti
non d'accordo. Sopravvalutiamo il monopiede.
No. Qui siamo tutti d'accordo.
Allora, Valverde. È a 189 gol e il primo è a 274. Immobile diventerà il marcatore di sempre della Serie A all time?
No.
Migliore.
No, perché si sta rompendo troppo.
No, secondo me no.
E qui viene la seconda domanda. Per il fanta, in ottica fantacalcio, magari dall'anno prossimo, eccetera. Cioè, lanciamo dei piccoli indizi. È bollito Immobile?
No, dai.
No, dai, bollito no, bollito no.
E ancora, no, ma per me 15-16 li fa easy.
Sì, sì, può ancora fare tanti gol, secondo me, in Serie A. Però non ne fa, deve farne 90, quanti sono? 95, 94?
E deve farne, no, di meno, 85.
No, secondo me non fa ancora 4 stagioni da 20 gol, no, non ce la fa, secondo me. Cioè, magari ne fa un paio.
Sì, sì. Penso anche io così. Potrebbe fermarsi a 2.30, a 2.50.
Comunque,
potrebbe raggiungere Totti. Comunque, ecco, raggiungere Totti.
Così filo Buccisano impazzisce. Però
rispetto per Ciro.
No, no, cioè complimenti giù il cappello, niente da dire. Io ne ho altre due, voi ne avete?
Sì, ne ho una che in realtà avrebbe bisogno di tanti argomenti, però dai, ve la butto secca. Miglior grande Champions League, Benzema l'anno scorso o Kakà 2007?
Benzema l'anno scorso.
Kakà 2007.
Kakà non
mette... no. Kakà 2007.
Kakà era un giocatore migliore, ma come run e iconicità della run del Real, secondo me Benzema l'anno scorso.
Livello della run prendo Kakà.
E anch'io. Iconicità forse Benzema per le partite, no, iconicità che ci sono Benzema, state,
troppi gol, però troppi gol.
Troppi gol, troppo belli, troppe partite incredibili, però secondo me Kakà sì, è quella più forte.
Kakà è la più forte. Cioè il livello della RAM per me è più alto, anche perché il Milan onestamente a parte un paio era veramente scarso.
Cioè, sì, è un po' quello, la squadra dietro era peggiore.
Era proprio peggiore. Allora, questa è una difficile di cui io però ho una risposta non è figa, quindi ve la faccio lo stesso. Chi è, e non è facile, chi è il primo giocatore come paragone che vi viene in mente guardando giocare Kvaratskhelia?
George Best.
Carino.
Miscerata.
Iaia?
Non ho capito chi ha detto Marco.
George Best.
Best? Ah, cazzo, sei andato indietro.
Non lo so, è il primo che mi viene.
È un po' vecchio stile, effettivamente, come passo.
Questo è il motivo per cui abbiamo fatto le lavagnette, comunque, perché poi ci sono queste cose qui, democristiane, tutte con la mano in pasta.
No, è che oggettivamente, cioè... Non so,
è strano, pensare. Strano lui.
Non so strano. No, è che stavo pensando a uno dell'est.
Giusto per rimanere in clima
sì. Sì. No, cioè, boh.
Il mio credo che l'ho già detto, perché magari lo sapete, il mio è del Piero Pic.
Sì, mi ricordo.
Pic del Piero, quindi 97.
Non gli viene in mente nulla. Ci sta
il primo, anche cioè, se dici John Lennon va bene, devi dirlo però.
Il barbo.
Non so chi dire, veramente.
Questo credo sia razzista, comunque anche questo.
Dai, Mudrik.
Ah, Mudrik, va bene. Esatto.
Mudrik non è male.
Mudrik secondo me gli assomiglia.
Mudrik non è male. E poi chiudo, questo è difficile. Questa me l'ha rifilata la Bea, questa è complessa. Oggi qualcuno mi viene a chiedere: vorrei iniziare a seguire il calcio, cosa gli direste? Nel senso, guarda questa squadra, guarda questo giocatore, quello che volete, ditemi una cosa per fargli cominciare a seguire il calcio da, non so, domani.
Farlo. francamente, guardati il mondiale di Messi.
Guarda la Premier League.
Sì, onestamente la finale mondiale è un po' facile questa volta, forse.
Sì, per forza.
Gli direi guarda la Premier League più che la finale mondiale. Cioè...
Io più guardo la Bundesliga.
Io gli direi, ma cazzo, perché lo odi, Marco? Perché lo odi già? Non l'hai ancora conosciuto? Perché lo devi odiare?
Cos'hai capito?
La Bundesliga.
Ma è divertentissima.
Che schifo. Dai, sì. Ma che schifo. Io onestamente gli direi guarda il Napoli.
Sai che ci ho pensato? La prima cosa che ho pensato.
Anche. Guarda il Napoli. C'è un matto in panchina.
Riguardati un po' di volte Napoli Juventus.
No, riguarda come va, sì, ma soprattutto come va a stringere la mano ad Allegri.
Anche. Esatto. Segui su Facebook la pagina ma quale emozione Spalletti.
Bravo.
Uomini Vai. Forti, destini forti. Esatto. Uomini deboli, destini deboli.
Saremo visto, pronti no, per visto... dire... Ma vai,
no,
vai.
Io ne ho un'ultima, visto che avevo detto che ne avevo una tema Arsenal. E visto che
vai.
Adesso hai detto guarda il Napoli, lasciando intendere che è una delle squadre più belle e interessanti da vedere nel panorama mondiale. Che giocatore mettereste all'Arsenal per farla diventare la squadra migliore al mondo?
Guardiola.
No, giocatore. Arteta, dai, un po' lo stampino, dai.
Sì, dai, ci siamo.
Che giocatore serve?
Haaland.
No.
No, per me... Non puoi rispondere no, è mia la risposta.
No, non mi convince, no.
Io metto
Vinicius.
Ok, va bene.
E tu?
Pedri.
Ah, in mezzo. No, io voglio il gol.
Posto di Odegaard.
No, voglio il gol. Sì.
Ma magari al posto di qualcun altro, lo so.
No, per me al posto di Odegaard. Il posto di Xhaka no, è troppo importante.
Sì, no, okay, ovviamente, logicamente andrebbe al posto di Odegaard. Poi se si vuole fare qualche pazzia...
Granit, mio padre, non si tocca troppo forte.
Sì, troppo forte. Li picchia tutti.
Che sta per andare alla Roma, questo pensate, poi ha preso Matic. No, chiudiamo con una domanda che faccio stare male Marco. Quanti anni ha ancora Messi?
Uno e mezzo.
Quindi uno oltre a questo, quello di contratto.
Sì.
Jacopo.
Non ho capito cosa hai detto.
Quanti anni ha ancora Messi?
Di contratto?
No, di contratto basta leggerlo su Wikipedia.
Di vita?
Di alto livello.
Considerando questa mezza stagione, uno e mezzo. Più a livello mentale, secondo me.
Sì, anch'io l'ho sempre pensato, per me adesso invece arriva al mondiale. Cioè, arriva al 2026.
39?
Sì.
Adesso,
Quindi 3 mezzi.
Guarda, lo spero. Me lo auguro.
Oh, ognuno...
Ci sarà triste, comunque.
Riguardo a Kvara prima, non so perché...
Ecco il paragone pazzo.
È che non me lo ricordo molto bene quando era più giovane e correva. Però no, in realtà no, non aveva quella frequenza di passo.
Ma chi?
Konoplyanka.
No! No, ma tu devi smettere comunque di andare su un'identificazione territoriale così forte. Comunque l'IAS sai chi c'era, che assomiglia a Kvara 20 anni fa?
Krasic.
Pavel Nedved.
Krasic,
no, Nedved è bello però, Nedved è bello.
Krasic è un cesso.
Io mi ricordo quando...
Però Krasic come... Cioè, aveva una corsa un po' più fisica, però come frequenza di passo secondo me è simile.
Sì, sulla cicletta erano uguali.
Possiamo non parlare di Krasic che ha fatto triplet al Cagliari, grazie.
È vero, me la ricordo come se fosse ieri.
Madonna, 4-0.
Gli unici tre gol che ha fatto in Serie A, probabilmente.
Esatto. Dai, io non ne ho più, ho esaurito.
Credo anch'io, in realtà.
Ne avevo una stupida sul Milan.
Se è stupida, divertente, falla, se no, no.
Esiste l'effetto Milan, era apposta fatta
per... No, vabbè, no, non voglio rispondere, mi astengo. È finito il tempo, ragazzi, è finito il podcast. Vi ringrazio e ci sentiamo la prossima volta. Vediamo se ci sarà Andrea o meno, noi ci saremo. E vedremo cosa faremo, perché quest'anno ho idee pazze questa stagione. Lo scopriremo la prossima volta. Ciao ragazzi, grazie.
Ed è così. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.